Terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Venne infine il giorno tanto temuto dalla signora de Rênal e da Matilde. La strana atmosfera che c'era in città aumentava il loro terrore, e anche l'anima forte di Fouquet ne era turbata. Tutta la provincia era accorsa a Besançon per assistere a quel processo romanzesco. Da parecchi giorni negli alberghi non c'era più posto. Il presidente delle assise era salito da richiesta di biglietti. Tutte le signore della città volevano essere presenti. Si vendeva per le strade il ritratto di Julien. Matilde teneva in serbo per quel momento supremo una lettera scritta di proprio pugno dal vescovo di... Quel prelato che dirigeva la Chiesa di Francia e designava i vescovi, si degnava di chiedere la soluzione di Julien. Il giorno prima del processo, Matilde portò quella lettera all'onnipotente gran vicario. Alla fine del colloquio, mentre lei se ne andava in lacrime,
«Garantisco del responso della giuria», le disse Frilair, uscendo finalmente dal suo diplomatico riserbo, e quasi commosso a sua volta. «Fra le 12 persone incaricate di esaminare se il delitto del vostro protetto è manifesto, e soprattutto se c'è stata premeditazione, posso contare su 6 amici, a cui sta a cuore la mia fortuna, e ai quali ho fatto capire che può dipendere da loro la mia nomina a vescovo. Il barone Valenod, che ho fatto sindaco di Verrières, dispone interamente di Moirot e Cholin, due suoi amministrati. A dire il vero, la sorte ci ha riservato per questo processo due giurati assai malpensanti. Ma, sebbene ultraliberali, sono fedeli ai miei ordini nelle grandi occasioni, e li ho fatti pregare di votare come Valenod. Ho saputo che un sesto giurato, un industriale immensamente ricco, un chiacchierone liberale, aspira in segreto ad ottenere una fornitura per il Ministero della Guerra, e senza dubbio non vorrà dispiacermi. Gli ho fatto dire che il signor de Valenod è il mio uomo di fiducia.
«E chi è questo Valenod?» chiese Matilde preoccupata.
«Se lo conosceste, non potreste dubitare del successo. È un parlatore audace, impudente, volgare, fatto apposta per comandare degli stupidi. Il 1814 l'ha strappato alla miseria, e io sto per farlo diventare prefetto. È capace di picchiare gli altri giurati se non vogliono votare come dice lui».
Matilde si sentì un po' rassicurata. Un'altra discussione l'aspettava quella sera. Per non prolungare una scena spiacevole, il cui risultato, secondo lui, era sicuro, Julien era deciso a non prendere la parola.
«Parlerà il mio avvocato, ed è più che sufficiente.
Sarò offerto in spettacolo a tutti i miei nemici anche troppo a lungo. Questi provinciali sono indignati per la rapida fortuna che vi devo, e credetemi, non ce n'è uno che non desideri la mia condanna, salvo poi piangere stupidamente quando mi condurranno a morte. Desiderano vedervi umiliato. Questo è anche troppo vero», rispose Matilde, «ma non li credo affatto crudeli. La mia presenza a Besançon e lo spettacolo del mio dolore hanno interessato tutte le donne. Il vostro bel volto farà il resto. Se direte una parola davanti ai giudici, tutto l'uditorio sarà per voi».
L'indomani alle 9, quando Julien scese dalla prigione per andare nell'aula grande del Palazzo di Giustizia, i gendarmi fecero molta fatica a fendere l'immensa folla accalcata nel cortile. Julien aveva dormito bene, era molto calmo, e provava solo un sentimento di filosofica pietà per quella folla di invidiosi che senza crudeltà avrebbero applaudito la sua condanna a morte. Fu molto sorpreso quando, trattenuto per più di un quarto d'ora in mezzo alla folla, fu costretto a riconoscere che la sua presenza ispirava alla gente una tenera pietà. Non sentì una sola frase spiacevole. «Questi provinciali sono meno cattivi di quanto credessi», pensò. Entrando nell'aula del processo, fu colpito dall'eleganza dell'architettura. Era un bel gotico con una quantità di graziose colonnine tagliate nella pietra con grande finezza. Gli sembrò di essere in Inghilterra. Ben presto però tutta la sua attenzione fu attratta da un gruppo di 12 o 15 belle signore che occupavano le 3 logge poste sopra gli scanni dei giudici e dei giurati,
proprio di fronte al banco dell'imputato. Volgendosi al pubblico, vide che la tribuna circolare sovrastante l'anfiteatro era a sua volta occupata da donne giovani, per la maggior parte, e che gli parvero molto belle. I loro occhi erano accesi, pieni di interesse. In tutto il resto dell'aula la folla era enorme. Davanti alle porte la gente si accapigliava per entrare e le guardie non riuscivano ad ottenere il silenzio. Quando tutti gli occhi che cercavano Julien si accorsero della sua presenza, vedendolo prendere posto al banco degli imputati, fu accolto da un mormorio di stupore e di tenera attenzione. Quel giorno si sarebbe detto che non aveva ancora 20 anni. Era vestito molto semplicemente, ma con grazia impeccabile. I suoi capelli e la fronte erano incantevoli. Matilde aveva voluto occuparsi personalmente del suo aspetto. Il pallore di Julien era estremo. Non appena si fu seduto, sentì dire da ogni parte: «Dio, com'è giovane! Ma è un ragazzo! È molto più bello del suo ritratto!»
«Vedete, imputato», gli disse il gendarme seduto alla sua destra, «le 6 signore che occupano quella loggia?»
E il gendarme gli indicava una piccola tribuna che sporgeva sui banchi dei giurati.
«C'è la moglie del prefetto, accanto alla marchesa de M,
che vi vuole molto bene. L'ho sentita parlare a un giudice istruttore. Poi c'è la signora Derville.»
«La signora Derville!»
esclamò Julien, che si fece tutto rosso. Uscendo di qui, pensò, le scriverà. Non sapeva che la signora Dorénal era a Besançon.
I testimoni furono ascoltati in fretta. Fin dalle prime parole dell'accusa sostenuta dal procuratore generale, 2 delle signore che occupavano la piccola loggia proprio di fronte a Julien si sciolsero in lacrime.
«La signora Derville non si commuove a tal punto», pensò Julien. Tuttavia notò che era molto rossa in viso.
Il procuratore generale faceva della retorica in cattivo francese sulla barbarie del delitto commesso.
Julien osservò che le vicine della signora Derville avevano l'aria di disapprovarlo vivamente.
Diversi giurati, che evidentemente conoscevano quelle signore, parlavano con loro e sembravano rassicurarle.
«È di buon augurio»,
pensò Julien. Fino a quel momento aveva provato il più profondo disprezzo per tutti gli uomini che assistevano al processo. L'eloquenza banale del procuratore generale aveva reso più forte un tale disprezzo.
Ma a poco quella durezza scomparve dal suo animo davanti ai segni di simpatia di cui era oggetto in modo evidente. Gli piacque l'espressione di fermezza del suo avvocato.
«Niente retorica», gli disse sottovoce mentre stava per prendere la parola. «Tutta l'enfasi saccheggiata a Bossuet e sfoggiata contro di voi vi è stata utile», disse l'avvocato.
E infatti non parlava neppure da 5 minuti e già quasi tutte le donne avevano il fazzoletto in mano.
Il difensore si sentì incoraggiato e rivolse ai giurati parole molto forti.
Julien fremeva, si sentiva sul punto di piangere. «Dio mio, cosa diranno i miei nemici?» Stava cedendo alla commozione che lo prendeva quando, per sua fortuna, sorprese uno sguardo insolente del barone de Valenod.
«Gli occhi di quel miserabile scintillano», pensò. «Che trionfo per quell'anima vile! Fosse anche la sola conseguenza del mio delitto, dovrei maledirlo! Dio sa cosa dirà di me alla signora Dorénal!»
Poco dopo, Julien fu richiamato alla realtà dai segni di approvazione del pubblico. L'avvocato aveva appena concluso la sua arringa. Julien si ricordò che era opportuno stringergli la mano. Il tempo era passato rapidamente. Portarono dei rinfreschi all'avvocato e all'imputato. Solo in quel momento Julien fu colpito da un particolare. Nessuna donna aveva lasciato l'aula per andare a pranzo.
«Sto morendo di fame», disse l'avvocato. «E voi?»
«Anch'io», rispose Julien. «Ecco che portano il pranzo anche alla moglie del prefetto», gli disse l'avvocato indicandogli la tribuna.
«Coraggio, va tutto bene».
La seduta ricominciò. Mentre il presidente faceva il suo riassunto, suonò mezzanotte.
Il presidente fu costretto a interrompersi. In mezzo al silenzio e all'ansia generale, quei rintocchi riempirono la sala.
«Ecco che inizia il mio ultimo giorno», pensò Julien, che si sentì ben presto riaccendere all'idea del dovere. Fino a quel momento aveva dominato la sua commozione e mantenuto il proposito di non parlare. Ma quando il presidente delle assise gli domandò se aveva qualcosa da aggiungere, si alzò. Vedeva di fronte a sé gli occhi della signora Derville, che alla luce delle lampade gli parvero luccicanti. «Che stia davvero piangendo?» si chiese.
«Signori giurati, l'orrore per il pubblico disprezzo che credevo di poter sfidare al momento della morte mi induce ora a prendere la parola. Signori, non ho l'onore di appartenere alla vostra classe sociale. Vedete in me un contadino che si è ribellato contro l'umiltà della sua sorte. Non vi chiedo nessuna grazia», continuò Julien dando più forza alla sua voce. «Non mi faccio illusioni. Mi aspetta la morte, e sarà giusta. Ho attentato alla vita della donna più degna di essere rispettata e onorata. La signora Dorénal è stata per me come una madre. Il mio delitto è atroce, ed è stato premeditato. Dunque, signori giurati, mi merito la morte. Ma vedo degli uomini che, se anche fossi meno colpevole e senza tenere conto della pietà che la mia giovinezza può meritare, vorrebbero punire in me e scoraggiare per sempre tutti quei giovani nati in una classe inferiore e in qualche modo oppressi dalla povertà, che hanno la fortuna di procurarsi una buona educazione e l'audacia di mescolarsi a quella che l'orgoglio dei ricchi chiama la buona società. Ecco il mio delitto, signori, e sarà punito con severità maggiore in quanto non sono giudicato dai miei pari. Sui banchi dei giurati non vedo nessun contadino arricchito, ma solo dei borghesi indignati».
Per 20 minuti Julien parlò su questo tono. Disse tutto ciò che gli pesava sul cuore. Il procuratore generale, che ambiva ai favori dell'aristocrazia, si agitava nel suo seggio, ma nonostante il tono un po' astratto che Julien aveva dato al suo discorso, tutte le donne piangevano. Persino la signora Derville aveva il fazzoletto agli occhi. Prima di finire, Julien tornò sulla premeditazione, sul suo pentimento, sul rispetto e sull'adorazione filiale illimitata che in tempi più felici aveva avuto per la signora Dorénal. La signora Derville gettò un grido e svenne. Suonava l'una quando i giurati si ritirarono in camera di consiglio. Nessuna donna aveva lasciato il proprio posto. Molti uomini avevano le lacrime agli occhi. Le discussioni furono dapprima molto animate, ma poco a poco, mentre la decisione della giuria si faceva aspettare, la stanchezza generale cominciò a diffondere la calma fra i presenti. Il momento era solenne. La luce era più fioca. Julien, stanchissimo, sentiva che accanto a lui qualcuno si chiedeva se quel ritardo fosse di buono o di cattivo augurio. Notò con piacere che tutti gli erano favorevoli. La giuria non rientrava, e tuttavia non una sola donna aveva lasciato l'aula. Le due erano appena suonate quando si udì un gran tramestio. La porticina della camera di consiglio si aprì. Il barone de Valenod si fece avanti, con passo grave e teatrale, seguito da tutti i giurati. Tossì. Poi dichiarò che in sua fede e coscienza la giuria, all'unanimità, riteneva Julien colpevole di omicidio e di omicidio premeditato. Questa dichiarazione comportava la pena di morte e la sentenza fu pronunciata subito dopo. Julien guardò l'orologio e si ricordò di Lavalette. Erano 2:15. «Oggi è venerdì», pensò. «Sì. Ma è un giorno felice per Valenod che mi condanna. Sono troppo sorvegliato perché Matilde possa farmi fuggire come fece la signora Lavalette. Così, fra 3 giorni a questa stessa ora, saprò cosa pensare del gran forse». In quel momento udì un grido e fu richiamato alle cose di questo mondo. Le donne attorno a lui singhiozzavano. Vide che tutti guardavano verso una piccola tribuna ricavata nel coronamento di un pilastro gotico. Seppe, più tardi, che Matilde vi si era nascosta. Siccome il grido non si ripeteva, tutti tornarono a guardare Julien, al quale i gendarmi cercavano di aprire un varco nella folla.
Facciamo in modo che quel furfante di Valenot non possa ridere di me, pensò Julien. Con quale aria contrita e melliflua ha pronunciato la dichiarazione che comporta la pena di morte. Mentre quel povero presidente delle assise, benché sia giudice da molti anni, aveva le lacrime agli occhi, condannandomi. Che gioia per Valenot potersi vendicare della nostra antica rivalità per la signora Dorénal.
Dunque, non la vedrò più.
È finita.
Un ultimo addio è impossibile, lo sento.
Come sarei stato felice di dirle tutto l'orrore che provo per il mio delitto.
Solo queste parole.
Considero giusta la mia condanna.
Quando lo ricondussero in prigione, lo fecero entrare in una cella destinata ai condannati a morte. Julien, che di solito notava anche i più piccoli particolari, non si era neppure accorto che non lo facevano risalire nel suo torrione. Pensava a ciò che avrebbe detto alla signora Dorénal se prima dell'ultimo istante avesse avuto la fortuna di rivederla. Immaginava che lei lo avrebbe interrotto e desiderava poterle mostrare fin dalle prime parole tutto il suo pentimento. Come persuaderla, dopo un gesto simile che amo solo lei? Perché in fin dei conti ho voluto ucciderla per ambizione o per amore di Mathilde. Mettendosi a letto si accorse che le lenzuola erano di tela ruvida. Gli si aprirono gli occhi. «Ah, sono in una segreta», si disse, «come condannato a morte». «È giusto. Il conte Altamira vi raccontava che il giorno prima di morire, Danton diceva con il suo vocione,
«è strano. Il verbo ghigliottinare non può essere coniugato in tutti i tempi. Si può dire io sarò ghigliottinato, tu sarai ghigliottinato, ma non si dice sono stato ghigliottinato».
«E perché no?» continuò a pensare Julien. «Se c'è un'altra vita».
«Già, ma se trovo il Dio dei cristiani sono perduto. È un despota e come tale molto vendicativo. La sua Bibbia non parla che di atroci punizioni. Non l'ho mai amato e non ho neppure mai voluto credere che qualcuno lo amasse sinceramente. È senza pietà». E gli vennero in mente diversi passaggi della Bibbia. «Mi punirà in modo terribile, ma se trovo il Dio di Fenelon, forse mi dirà molto ti sarà perdonato perché molto hai amato». «Ho molto amato. Ah, ho amato la signora Dorénal, ma ho agito in modo orribile. In questo caso, come in altri, il valore semplice e modesto è stato abbandonato per qualcosa di più brillante. Eppure, quali prospettive! Colonnello degli Ussari, se avessimo avuto la guerra, segretario di legazione, in tempo di pace, e in seguito ambasciatore, perché in breve avrei capito come vanno le cose. E se fossi stato solo uno sciocco, il genero del marchese della Mole avrebbe potuto ottenere dei rivali. Tutte le mie sciocchezze sarebbero state perdonate. O meglio ancora, considerate dei meriti. Un uomo importante e con una splendida vita a Vienna o a Londra. Non esattamente, caro signore. Ghigliottinato fra 3 giorni. Julien rise di cuore a questa sua uscita spiritosa. In verità, pensò, l'uomo ha 2 esseri dentro di sé. Chi diavolo faceva quell'osservazione maligna?
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.